Buonasera, questa è la 12ª lezione di esecuzione penale, modalità di didattica a distanza, del giorno 20-21 aprile del 2020. Riprendiamo dopo la pausa pasquale delle vacanze di Pasqua e riprendiamo con il tema con l'argomento del giudice dell'esecuzione. Si parlerà dunque della giurisdizione esecutiva, che è quella per l'appunto affidata al giudice dell'esecuzione, e dei compiti affidati a questo giudice. Ma per comprendere appieno ruolo e funzioni cui è chiamato oggi questo giudice, occorre muovere da un orizzonte sistematico. Perché è opinione oramai largamente condivisa che la disciplina dell'esecuzione rappresenti il riflesso delle scelte di politica legislativa espresse in un dato contesto storico, in ordine ad alcuni dei pilastri del sistema penale. Le finalità attribuite alla pena, da un lato, e, per quel che qui più interessa, le valenze assegnate al giudicato. Non stupisce infatti che nei sistemi autoritari, come è stato nel nostro paese il regime fascista, si tenda a ritenere intangibile in senso assoluto il definitivo epilogo dell'accertamento giudiziario, emblema quasi sacrale di una pretesa punitiva che si pretende immune da errori. In questo senso si parla di mito del giudicato. Nasce qui infatti l'enfasi esasperata dei valori sottesi al giudicato penale, che sono, come abbiamo già accennato nel corso delle prime lezioni, certezza del diritto e stabilità delle pronunce giudiziarie. Questa enfasi esasperata ha posto in ombra e ha lasciato insolute in quel determinato periodo storico le situazioni di manifesta ingiustizia della decisione. Intuibile infatti che tanto maggiore è il grado di resistenza della res iudicata all'interno di un ordinamento, tanto minore sarà lo spazio concesso ai rimedi attivabili ogni qualvolta un mutato quadro conoscitivo, conoscenze quindi successive all'irrevocabilità della sentenza, rivelino l'erroneità della pronuncia divenuta oramai irrevocabile. È per questo che, vigente il codice di rito del 1930, gli spazi per la verifica dell'errore giudiziario attraverso lo strumento della revisione erano ristretti a poche e macroscopiche patologie. In uno stato di diritto, viceversa, il principio di autorità è destinato a cedere dinanzi alla tutela dei diritti individuali. Così il tramonto dei regimi totalitari in Europa coincide con l'inizio di un percorso evolutivo ancora oggi aperto, inteso ad attenuare la portata assoluta dell'insindacabilità della decisione coperta dal giudicato, a favore di uno spettro di rimedi eterogenei ai vizi che si annidano nella sentenza definitiva. Questo trend evolutivo, favorito sicuramente dalla Costituzione, che è una Costituzione dei diritti, riceve forza propulsiva dal codice di rito del 1988, perché qui la revoca del giudicato, latamente intesa, guadagna spazi e si arricchisce di strumenti nuovi che sono destinati ad affiancare il tradizionale rimedio della revisione, in vista di un intento comune, che è quello di soddisfare sopraggiunte esigenze di giustizia. In un simile quadro, il giudicato diventa un istituto entro certi limiti cedevole, flessibile. Vi ricordate, ne abbiamo già parlato nel corso delle lezioni introduttive. Giudicato come strumento flessibile, perché diventa aperto all'eventualità di riconsiderare, sempre però in bonam partem, quindi sempre a favore del condannato, la decisione divenuta irrevocabile. Non solo, perché se si guarda ai 30 anni di vita del codice di rito, si coglie un'adesione sempre più convinta al valore di giustizia, a discapito dell'esigenza di certezza e di stabilità delle pronunce giudiziarie. Perché, qualora si osservi questo fenomeno dal punto di vista delle impugnazioni straordinarie, che voi avete già studiato, si rileva non solo un incremento di questi rimedi, di tal genere di rimedi, ma anche una loro modifica funzionale sull'onda delle sollecitazioni che provengono dalla giurisprudenza europea. Cioè muta anche lo scopo di queste impugnazioni straordinarie che affiancano via via quella tradizionale della revisione. Se noi guardiamo infatti alla disciplina del codice, come via via è stata modificata, vediamo che rispetto al testo originario, che prevedeva soltanto la revisione quale rimedio all'errore giudiziario che si annida nella sentenza definitiva, disciplina della revisione racchiusa agli articoli 629 e 642 del codice di procedura penale, altri mezzi di questo tipo hanno via via arricchito lo strumentario, l'armamentario a disposizione della difesa. Dapprima il ricorso straordinario per Cassazione, ricordate l'articolo 625 bis del codice di procedura penale, che è inteso a rimediare all'errore di fatto che infici le sentenze irrevocabili che siano state pronunciate in sede di legittimità, che abbia pronunciato la Cassazione. Poi, ancora, in seguito, se è stato aggiunto all'interno del codice, un ulteriore strumento, che è la rescissione del giudicato. E questo è uno strumento, invece, che è inteso, che ha lo scopo di rinnovare il giudizio di merito nell'ipotesi in cui l'assenza dell'imputato dal processo, dall'intera scena processuale, discenda dalla incolpevole, sua incolpevole, mancata conoscenza della celebrazione del processo. Questo è uno strumento innovativo che il legislatore ha introdotto all'articolo 625 ter del codice di procedura penale. Questi strumenti che abbiamo elencato mirano a far venir meno il giudicato dinanzi a un vizio della sentenza divenuta oramai irrevocabile. Cosa possiamo però osservare rispetto a questi istituti? Che essi, pur riconducibili a questa categoria dei mezzi straordinari di impugnazione, sono però tra loro assai diversi per natura, presupposti e finalità. In particolare, a differenza della revisione, come tradizionalmente concepita, la rescissione del giudicato ex articolo 625 ter del codice di procedura penale, a ben vedere non si giustifica alla luce dell'ingiustizia sostanziale della decisione, ma ha lo scopo di rimediare alla mancata equità del processo, ossia ad un vizio di natura processuale. Questo è sicuramente un elemento di novità rispetto ai fini che sono stati tradizionalmente assegnati alla revisione. La revisione interviene in ipotesi circoscritte nel momento in cui delle prove sopravvenute evidenzino l'ingiustizia della decisione, ossia un errore in judicando, quindi che attiene al piano sostanziale. Qui, nell'ipotesi dell'articolo 625 ter del codice di rito, invece il giudicato viene meno perché si scopre l'esistenza di un errore, di un vizio di natura processuale che attiene al processo. E se tradizionalmente il giudicato era impermeabile a questo genere di vizi, adesso non lo è più. Il legislatore apre in tal modo una nuova significativa breccia nel muro del giudicato, ma lo fa, a ben vedere, sul solco della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che, condannando l'Italia per scostamenti dalle garanzie dell'equo processo previste dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ha obbligato il nostro Paese a prevedere meccanismi di riesame della causa o di riapertura del processo. Sappiamo infatti che l'articolo 46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo impone agli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive emesse dalla stessa Corte Europea sulle controversie di cui sono parti. Ebbene, in assenza di un apposito strumento normativo interno, si è posta la questione sul cosa fare quando sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a certificare a posteriori l'offesa arrecata ai diritti difensivi nel corso di un processo che si sia svolto in contrasto con il dettato dell'articolo 6 della stessa Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Noi sappiamo infatti che la Corte Europea può certificare, può dichiarare questa iniquità soltanto al termine del processo definitivamente conclusosi nell'ordinamento italiano. Quindi, per rimediare a questa iniquità occorre agire sul giudicato. Dinanzi a questa importante questione, nella colpevole inerzia del nostro legislatore, la giurisprudenza ha dapprima fatto ricorso a più di una forzatura esegetica per piegare qualche istituto processuale a questa necessità, con controversi risultati, per la verità, sino a quando non è intervenuta la Consulta con una fondamentale, importante sentenza del 2011, la numero 113. In questa occasione la Corte Costituzionale, stigmatizzando la deplorevole insensibilità del legislatore, del Parlamento, rispetto al dovere di assolvere ad un obbligo di carattere internazionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 630 del codice di procedura penale, che è la disposizione che prevede i casi di revisione, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza, cosiddetta revisione europea, al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, dice la Corte, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È una sentenza molto importante per le conseguenze, per le ripercussioni importanti sul tema che stiamo studiando e, in particolare, per le ripercussioni sul grado di resistenza del giudicato, che a seguito di questa pronuncia si attenua ulteriormente.